essere molto preciso, insomma. Ci sono altri motivi, le vengono in mente adesso?
Altri motivi possono essere tanti, col punto interrogativo, cioè come se cade qualcuno, viene, c'è motivi, ci sono,
certo, possono essere tanti. Un malfunzionamento del radar?
Potessi uno.
Senta, e altri... altre persone che lavoravano a Massala hanno detto nel corso di questo processo che non era così infrequente che cadesse una traccia friendly, cioè che questo rientrava, diciamo, nella normale operatività del radar. Secondo lei, quando cade una traccia, è necessario, voglio dire, è automatico un allarmarsi, adoperarsi, attivarsi, o rientra nel normale operare di un sito della difesa aerea che il fatto di prendere atto?
No, affatto, su una friendly no, cioè, però se ci sono delle cose che possono colpire in quel momento, sì.
E cosa la colpì in quel momento, tanto da farla attivare, come lei ci ha detto?
L'ho già detto in precedenza, trovandosi in mezzo al Mediterraneo.
No, guarda, il Mediterraneo è abbastanza grande.
Mi scusi, ho sbagliato, Tirreno.
In mezzo al Tirreno, proprio in mezzo lì. Lei sa a che altezza era il 19?
Non l'ho ricordo precisamente.
Quel 19, per andare a atterrare a Palermo, doveva chiedere qualche autorizzazione a voi?
No.
E a chi?
A Punta Raisi.
A Punta Raisi. E non aveva nessun altro che le controllasse durante il volo?
Non le saprei dire.
Quel 19 è acquisito agli atti? È stato autorizzato, qualche minuto prima che lei lo vedesse, a scendere fino a 8.000 piedi, dal centro di controllo di Ciampino. Le risulta che il centro di controllo del traffico aereo governasse il volo degli aerei civili in aerovia?
Non le saprei rispondere.
Qualche minuto prima che lei lo vide, era stato atterrato e autorizzato a scendere addirittura fino a 8.000 piedi. Però lei oggi...
Scusi, Presidente, 8.000 metri, no? Piedi.
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 Però voglio dire, se io le dico il Monte Erice provocava degli ostacoli nella visibilità da parte del radar di Marsala...
Il Monte Erice è situato a Trapani. Palermo si trova in un altro versante. Per me...
Io parlo del radar.
Sì, sì.
Il radar sul quale lei operava.
Certo.
No? Il radar.
Sì.
Era ostacolato da qualcosa?
E che fissi, punti fisici, ovvio che ci sono, però adesso che io sappia non le saprei rispondere a questa domanda, è una domanda tecnica più che altro.
Scusi?
È una domanda tecnica più che altro, io non saprei rispondere ai punti fissi, molte pellegrine non lo so, Monterice lo so, però...
Perfetto. E lei ci ha detto prima che semmai sarebbe stata responsabilità del TPO,
certo,
quello di giudicare se era anomalo, se non era anomalo, eccetera.
Certo.
Va bene. A proposito di TPO, lei ci ha detto che Sardu era presente quella sera.
Sì.
Ci ha anche detto che, così come accadeva tra lei e lui, anche Sardu e Giordano si alternavano e non lavoravano insieme.
Certo.
Ricorda di aver visto Sardu prendere posizione sulla console del TPO?
Non lo ricordo.
Allora, torniamo a quella traccia che serve di qualità. Lei svolge delle azioni personalmente? Ci ha detto prima che ha telefonato, vorrei chiedere se ho capito bene, lei personalmente,
sì,
alla Torre di Palermo e a Fiumicino.
Certo.
E il motivo, ci ha detto, era per capire l'atterraggio. Cosa le risposero?
Punta Raisi mi rispose che lo aspettavano da un momento all'altro.
E Fiumicino?
E da Fiumicino fosse decollato regolarmente.
Da Fiumicino?
Da Fiumicino. Da Fiumicino, Ciampino, adesso.
Comunque era partito da Roma.
Roma città, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, dove
No, io le ho chiesto questo. Quali sono le azioni che lei ha svolto personalmente?
Io le ho dette.
Ha chiamato il punto di arrivo e il punto di partenza, certo, da quello che ho capito.
Certo.
E le ho chiesto se si ricorda le risposte. Mi ha detto che all'arrivo a Palermo lo aspettavano così a qualche momento e le ho chiesto alla partenza, le hanno detto che era partito in orario.
Certo.
Lei ne è proprio sicuro?
Certo.
Non si sbaglia per caso con un'altra circostanza?
No, affatto.
Perché in questo 19 purtroppo partì da Bologna.
Sì, vabbè, con 2 ore di ritardo.
Scusi?
Con 2 ore di ritardo anche, lo sappiamo tutti. Cioè,
non capisco il rilievo. Lei ci ha detto che la risposta fu, è partito. La risposta di Fiumicino fu, è partito in orario.
Però non mi ha detto Fiumicino, Ciampino o Roma se è partito da lui. È partito regolarmente. Non le ho detto io, è partito da Fiumicino.
Allora, scusi, allora ho capito male io. Io avevo capito che lei mi dicesse che la risposta fu nel senso che l'aereo era partito in orario.
La risposta che mi è stata data da Punta Light, che io ricordi bene, fu, lo aspettiamo da un momento all'altro. Da Ciampino, o chi per lui, mi rispose, sì, è partito regolarmente, però Ciampino, o chi per lui sempre, non mi ha riferito, è partito da Canicattì, da Roma o da chissà dove.
Ho capito. Quindi non era in ritardo, secondo le notizie che...
Secondo le notizie tinte, no.
Lei seppe che intorno alle 9:15, 19:14, fu il controllo di Ciampino a chiamare Marsala, che è un dato anche questo acquisito al processo, come certo, per chiedere notizie di questo aereo?
Non sono state chieste a me direttamente, sicuramente.
Lo seppe all'epoca che qualcuno in sala ebbe questa notizia, questa richiesta di notizie da Ciampino?
Beh, nel tempo si è saputo.
Scusi?
Nel tempo si è saputo.
Io chiedo se lo seppe in quelle circostanze, quella sera, è arrivata la notizia, la richiesta da Roma, vogliono sapere da noi se abbiamo visto l'aereo, che fine ha fatto.
Io non le so rispondere a questo momento. A me direttamente non è stata fatta.
Poi mi dice però che dopo l'ha saputo?
Beh, certo. Io ricordo di bene, si è saputo quello che è successo.
Io le chiedo scusa, ma ho bisogno di essere, di cercare, per carità, per quello che lei può ricordare, di essere più precisi allora sulla prima domanda che le ho fatto rispetto a questa circostanza. E cioè, lei non è in grado di ricordare esattamente chi chiamò per sapere della partenza?
Chi chiamai io della partenza del 19? Del
19.
Direttamente chi chiamai?
Sì, ti intendo dire. No, non ho detto forse direttamente, ho solo detto che mi sono sbagliato, ma io intendo dire esattamente chi chiamò, perché lei ci ha parlato di Roma, Fiumicino, Ciampino, non lo so, comunque non Bologna, che era il luogo dal quale l'aereo partì.
Certo.
Allora le chiedo, adesso è in grado di recitare meglio, cioè cosa chiamò? La torre di controllo dell'aeroporto di Fiumicino, la torre di controllo dell'aeroporto di Ciampino, un altro ente?
Io chiamai sia Punta Raisi che Roma, Fiumicino. Se non sbaglio, se non ricordo bene. Cioè,
intende come torre di controllo?
Adesso non so se mi ha risposto la torre di controllo, che cioè, non ricordo bene quale fosse la postazione esatta, giusta.
Però avevate un collegamento diretto? Dovevate...
Certo.
Mi chiedo scusa, quando si intende diretto, questa è una mia ignoranza.
Una linea diretta?
Bottone, o bisognava fare un numero?
No, passarsi c'è il bottone.
Prima ci ha detto che la Sinadex, c'era un ordine di servizio per la Sinadex di quella sera, vero?
Sì.
Generalmente gli ordini di servizio per la Sinadex arrivavano, adesso comincia, cioè era contestuale all'inizio, arrivava un'ora prima, 2 ore prima, un giorno prima.
No, erano programmate nel tempo, quindi...
C'era una certa programmazione.
Certo.
Quindi lei lo sapeva che quella sera sarebbe stata la Sinadex?
Sì, lo sapevano quasi tutti.
La Sinadex poteva essere di vari siti, intendo dire di sito che coinvolgeva più siti, che coinvolgeva tutta Italia.
Se ricordo bene, sì.
sito di Marsala operava in piena autonomia o era strettamente collegato ad altri siti?
No, era collegata in altri siti anche.
Sì, l'ho detto espressamente non a caso, nel senso che era per caso asservito a qualcun altro sito Marsala? O poteva operare da solo? Asservito, intendo
sì,
dire?
Sì. Poteva operare da solo.
Aveva dei siti asserviti a Marsala?
Sì. Siracusa?
Sì.
Sigla Campo? Sarebbe?
Ho capito.
Poi, non ricordo altri siti.
Quando è in svolgimento una Sinadex, da quello che lei ci ha detto prima, credo di capire se comunque il controllo non si cerca, si procede con una procedura manuale,
certo, sì.
Non più automatico. Cioè, se queste tracce che eventualmente... Allora, no, faccio un passo indietro. Una volta identificate, rilevate le tracce, cosa fa il sito della difesa aerea? Chiedo scusa, ho abbandonato un argomento per arrivarci con una cognizione diretta del pezzo.
Non l'ho capito bene.
E sto parlando delle funzioni del vostro sito radar di Marsala, no?
Sì.
Voi controllate il traffico, gli date un nome,
certo.
Poi lo archiviate. Se c'è un aereo, per esempio, nemico,
no.
Allertate qualcuno?
Certo.
Chi? Agisce in autonomia Marsala?
No, è sempre sotto Martina Franca.
Martina Franca?
Certo.
E ci sono un collegamento diretto con Martina Franca?
Certo.
Voglio dire, per decidere poi se quel traffico che avete visto è così significativo, è così importante e merita un'attivazione, lo fate in autonomia o mandate a Marsala e Marsala può valutare meglio?
Martina Franca.
La chiedo scusa, Martina Franca?
Sì.
Questa seconda...
Sì, sempre Martina Franca dipendeva...
Ecco, quindi voglio dire, se durante una cinere, ritorno a dove eravamo prima...
Sì, ci voleva sempre l'autorizzazione di Martina Franca.
Ci voleva l'autorizzazione di Martina Franca per fare la cinere.
Certo.
Benissimo. Ma voglio dire, se poi operando in manuale durante la cinere, mentre altri colleghi stanno svolgendo l'esercitazione, c'è sempre chi sta vedendo il traffico reale?
Principalmente quelli.
Ecco, punto. E se in quella circostanza si individua una traccia sconosciuta, significativa insomma, chi agita Marsala?
Se mi sta dicendo se durante un'esercitazione, una Sinadex, cioè non l'ho capita bene.
Allora, abbiamo detto che i siti della difesa aerea sono tutti più o meno collegati tra loro.
Sì.
Ce ne sono alcuni addirittura di cui una è servito all'altra, e comunque tutti fanno riferimento a un centro superiore che nel vostro caso è la Martina Franca.
Martina Franca.
Controllando il traffico può nascere l'esigenza di capire se bisogna attivarsi oppure no, e le ho chiesto, lo decide in autonomia del sito? No, riporta a Martina Franca.
Sì.
Nell'ipotesi in cui questa esigenza nasca, mentre il sito non opera in automatico ma in manuale, perché le macchine automatiche stanno facendo la Sinadex,
sì.
Questo avviso, abbiamo trovato un aereo che non capiamo chi è, a chi lo date?
Sempre a Martina Franca.
Sempre a Martina Franca. Cosa vuol dire che un sito è asservito all'altro?
Forse che non ha l'operatività o l'importanza, cioè ci stanno varie importanze anche nel sito stesso, cioè non lo so.
Quindi è meno importante?
Meno importante, diciamo, sì.
Siracusa, che era servito a Marsala, era in grado di operare, di supervisionare, di essere responsabile di tutto il controllo della difesa aerea, del traffico aereo, se Marsala stava facendo una fine adesso?
Non ricordo questo.
Non lo ricorda. Sa Siracusa chi trasmetteva le proprie tracce significative?
Se ricordo bene le trasmetteva a noi e noi le mandavamo, le inoltravamo.
Anche durante una Sinadex, per esempio, in cui voi operavate soltanto manualmente?
Non le sapevo.
Non ne ha un ricordo. Senta, lei ci ha detto anche prima, descrivendosi l'attività, le mansioni di un identificatore, che poi, se ho capito bene, azionando un meccanismo, sullo schermo, quello che è il segno che riporta, che significa la presenza di un aereo, riporta dei dati ulteriori e li ha elencati con precisione un paio di volte: il numero di traccia NATO, la rotta, la velocità, la quota, ISS, sì, e la porta.
Io sono la
più o meno. Senta, quella sera fu la prima volta che lei vide due tracce abbastanza ravvicinate?
No. Però era un momento, l'avevo già premesso, era un momento che di calma, di cosa.
Sì, la situazione era tranquilla.
Sì.
E lei l'ha detto più volte, uno scherzo, una battuta, si sì. Permise di farla, ho capito. Notò se quelle tracce così vicine rappresentavano un pericolo per le persone che erano sopra quegli aerei? Cioè il fatto che sono troppo vicino.
Beh, d'altra parte, vedendole vicino sul monitor, non è tanto vicina la distanza tra loro.
Ma se lei le avesse giudicate vicine, aspettava a lei avvisare gli aerei o allontanatevi, magari non siete visti?
No.
Comunque a qualcuno del sito di Massara?
Che io sappia, no.
No. Non fece caso a che altezza erano i suoi aerei?
No, affatto. Non lo ricordo bene. Magari al momento l'avrò vista, però non lo servisco.
Quindi, se capisco bene, non è la vicinanza che le suscita qualche interesse particolare?
No, è una cosa di momento e basta. Non... Del momento, cioè, mi colpì questi due aerei che, appunto, dato il momento di calma che c'era.
Questo è un passo importante, mi scusi se ci torno sopra, mi scuserà anche la Corte, che conosce l'ordinanza di giustizia e quindi sa che è importante. Il fatto che fossero vicini, gli ho chiesto prima, le ha sembrato una cosa strana, l'ha colpita? La sua risposta è stata negativa, ho capito bene?
Certo.
Cioè, l'interesse non è che nasceva da quello che vedeva, ma dal fatto che non aveva nient'altro da fare.
Esatto.
Ho capito bene, non
c'è nient'altro da fare, era un momento che...
Era un momento tranquillo.
Tranquillo.
Lei
sì. Così
detto. Poche altre domande. All'inizio del suo esame, rispondendo al pubblico ministero, ha detto di essere stato sentito per la prima volta non nel 1988 a Marsala, come diceva il pubblico ministero, ma addirittura prima da Busso Bessellino.
Non ricordo bene se l'ho specificato, 88-86, la prima volta fu a Marsala, a Bossellino, chi per lui c'è una cosa del genere.
Ah, cioè lei non ricordava la data, ma...
Sì, io solamente 86-88.
Va bene. Scusi, non le ho fatto attenzione. Lei, dopo essere stato trasferito ad Otranto, nell'81 è avvenuto questo?
Sì.
Quali mansioni ha svolto? A Otranto ha sempre preso il centro
di... Nel 91.
Scusi?
Nel 91.
No, 81.
81.
81.
A Otranto. 30
mesi dopo.
Io sono andato a Otranto, trasferito nell'81.
Anche se è stato 10 anni, scusi, allora...
Sì, sì.
Da 10 anni?
Dal 71, credo.
Ah, beh, ho capito, quindi...
Era una lamentazione per dire
vabbè.
Che gli altri biglietti sono stati trasferiti prima e lui è stato...
Vabbè, no, io pensavo che dopo l'80 fosse rimasto, siccome c'era tutto un discorso di
nasce
eventuale...
Nasce dopo.
Vabbè, a Otranto il sito era alquanto differente, era un vecchio sito inizialmente, poi Otranto è diventato una delle basi più importanti d'Europa. Io sono stato anche qualificato come poche persone, ho fatto il corso di controllore, corso di inglese, lavoravo con gli americani.
Questo quando? Subito dopo, nell'81?
Quando è cambiato, no, nel tempo.
E può datarci più o meno il cambio, l'aggiornamento del sito di Otranto?
L'aggiornamento? sarà stato nel... no, date precise non le saprei dire. Inizialmente era un ente piccolo, ho avuto
sì.
Però dato la posizione strategica del sito, nel tempo è diventato quello che è attualmente.
E quindi lei ci stava dicendo a proposito della sua carriera, si è specializzato, ha lavorato con gli americani, in che senso?
Io lavoravo con gli AWACS.
Ed è un compito di, chiedo scusa, di prestigio, insomma?
Sì, può essere, sì.
Questo degli AWACS?
Sì.
E in che periodo ha cominciato a lavorare con gli AWACS?
Periodo preciso non lo so, però negli ultimi anni ho sempre lavorato con queste mansioni, con dei corsi di specializzazione.
Cioè, a partire da un certo punto della sua carriera fino all'appensionamento nel 99, sì. Lei ha avuto questo tipo di compiti?
Come ultimi anni di carriera sì, ho avuto queste mansioni.
Ho capito. Ma scusi, questo tipo di attività è diversa da quella che si svolge in un sito della difesa aerea, no? Immagino. Come conoscenze, come competenze?
Sì, sì. È un po' a parte.
Un po' a parte. Ma lei quando faceva l'assistente identificatore, insomma, l'IO presso Marsala, rientrava nei suoi compiti anche quello di interpretare una data reduction, una registrazione dei dati delle azioni della console o dei dati radar registrati?
No, però uno lo faceva anche per un bagaglio personale, cioè non si faceva una cosa e basta.
Ho capito.
Ecco. Certo, si poteva fare di tutto.
Si è potuto...
Un'infarinatura generale.
Senta, signor Carico, io in conclusione devo farle di nuovo una domanda che già le ho fatto prima. Se è proprio certo che quelle attività di telefonata a Palermo, Fiumicino, le ha svolte quella sera o in un altro momento, considerato che abbiamo invece degli altri dati del processo che ci dicono che fu il controllo di Ciampino a allertare Marsala e a chiedere che cosa sapesse dell'aereo.
Che io ricordi bene, come è stato fatto anche nelle dichiarazioni precedenti, le telefonate le ho fatte.
Le risulta che queste telefonate ebbero un qualche esito? Cioè, intendo dire, chiama Palermo, lo stiamo aspettando, chiama, non so chi, forse il controllo di Fiumicino, e dice che è partito in orario, e poi?
Beh, e poi non è finita là.
Cioè?
E poi si è continuati.
Sì, ma dico che cosa accade? Voglio dire, accadono questo tipo di contatti?
Beh certo, uno si prodiga nel fare del suo meglio.
Si alzò in volo qualche aereo della difesa quella sera?
Non le saprei rispondere.
Poi non lo vedete su radar?
Non ricordo.
Qualcuno le ha mai detto di cosa dovesse rispondere l'autorità giudiziaria a proposito
di questi fatti?
Scusi?
No, affatto.
Magari meno esplicitamente, fatto intendere?
No, affatto.
Qualcuno le ha detto cosa doveva tacere?
No, affatto.
Ti ringrazio, non ho altro da dire.
Poi, è acceso il microfono.
Oltre alla traccia del D19 al Boeing diretto verso Malta, quella sera ha potuto notare se c'era altro traffico, se c'erano altre tracce?
Altro traffico sicuramente, traffico a centinaia, migliaia di conseguenza.
Altre presenze in quell'area in cui ha visto le tracce del D19?
Non le saprei rispondere, a me colpisce specialmente quello che scendeva nell'Ambra 13.
E la presenza di plot che comunque le ponessero qualche interrogativo?
No, no.
Non ricorda oppure esclude?
Non ricordo. Non...
Perché io le vorrei ricordare quello che lei ha dichiarato il 3 giugno dell'89. Lei ha detto espressamente che dall'osservazione diretta del traffico reale sul mio monitor fino al momento in cui le tracce del DC9 scaddero di qualità non rilevai altre presenze oltre al DC9 stesso, al Boeing 720 di cui ho parlato. Non rilevai neanche la presenza di plot che mi ponessero interrogativi sulla loro identificazione. Questo lo conferma?
Certo.
Quindi non c'era una situazione... diciamo che ponesse che destasse allarme?
Da parte mia no.
Quindi l'unica situazione che lei ha rilevato quella sera è che a un certo punto la traccia del DC9 ebbe uno scadimento.
Esatto.
Quindi soltanto questo. Va bene, grazie, per il momento non ho domande.
Buongiorno, avvocato Bartolo, difensore generale Tascio. Signor Carico, lei ha mai ricevuto minacce dai suoi colleghi?
No.
Perché ha detto prima che a seguito del comportamento tenuto dai suoi colleghi lei ha addirittura contratto queste gravi forme di fobia?
Come, scusi? Non l'ho capita, mi scusi, può ripetere?
Ha capito benissimo, signor Carico.
No, affatto.
No, però scusi.
Chiedendo di ripetere la domanda eventualmente.
Io non dico un momento, scusi. Non mi sembra di ricordare.
Non essere preso per il naso da un pezzo.
No, non mi sembra di ricordare. Non mi sembra di ricordare, avvocato Bartolo. Non mi sembra di ricordare che abbia detto che a seguito del comportamento. Avvocato Bartolo, quando parla il presidente, per cortesia, parla il presidente, non mi sembra, le sto facendo osservare che non mi sembra di ricordare che lui abbia in precedente detto che a seguito del comportamento dei suoi colleghi abbia contratto l'uscita, questo voglio dire. Quindi è la premessa da cui lei è partito che mi ha indotto a intervenire. Questo. Ha detto sì che ha sofferto di ulcera, e io, e onestamente devo dire che io avevo capito in relazione alla situazione, ma non ha detto a seguito del comportamento dei miei colleghi.
Allora, Presidente, abbiamo capito la stessa cosa, volevo una conferma.
Ecco.
Lei ha contratto l'ulcera, ha avuto dei problemi di carattere psicologico o psichiatrico, potremmo addirittura dire trattandosi di fobie e via dicendo, per il comportamento tenuto dai suoi colleghi nei suoi confronti?
Allora, le mie sofferenze, ulcera duodenale, stato depressivo e ansioso, dovute a tutto questo che mi è successo eventualmente, non l'ho contribuito affatto ai miei colleghi, eventualmente al sistema, non ai miei colleghi diretti.
Possiamo quindi dire che i suoi colleghi non l'hanno mai minacciata?
I miei colleghi diretti non mi hanno mai minacciato, colleghi, se stiamo parlando di colleghi eventualmente.
Fermiamo ai suoi colleghi però. Possiamo quindi dire che i suoi colleghi non le hanno mai detto di non dire la verità sulla sera del 27 giugno 1980?
Cioè, io ho agito sempre di mia coscienza, di conseguenza quello che ho sempre detto, l'ho detto perché mi sentivo di dire quello che ho sempre detto.
La invito a rispondere alle mie domande. Io le ho chiesto, possiamo dire che i suoi colleghi non le hanno mai detto di non dire la verità su quanto accaduto a Mazzala la sera del 27 giugno?
Non mi è stato mai detto.
Grazie.
Prego.
Quando viene ascoltato lei per la prima volta, ha detto, viene ascoltato dal dottor Borsellino.
Presumo che fosse stato lui.
Il dottor Borsellino non è un magistrato qualsiasi. Lei no, è stato coinvolto in altre vicende giudiziarie.
No, affatto.
Lei è stato ascoltato da un magistrato soltanto in relazione all'indagine su Ustica.
Esatto.
E lei ricorda che è una prima volta in vita sua lei viene ascoltato dal dottor Borsellino, dinanzi al quale noi non possiamo che alzarci tutti in piedi, ma non posso pensare che lei stia confondendo il dottor Borsellino con un qualsiasi avvocato, un qualsiasi magistrato.
Io presumo fosse stato lui, adesso lui o chi per lui?
Lei incontrò personalmente.
Chi?
Il dottor Borsellino.
Ma non lo so se fosse stato lui o se è stato detto che fosse il giudice Borsellino. Cioè adesso non le posso dire con certezza sì, è stato il dottore, il giudice Borsellino. Io sono stato ascoltato da un giudice che poi non fosse stato Borsellino.
Beh,
fosse...
quella persona che poi ha drammaticamente rivisto in molte foto apparse sui giornali quando ci fu l'attentato, nel quale perse la vita quel magistrato.
Presumo che fosse stato lui. Adesso non ricordo per...
Una cosa del genere non si può dire presumo. Ascoltato, ricorda se è stato ascoltato o no dal dottor Borsellino in relazione all'incidente avvenuto al 19.
Io sono stato ascoltato la prima volta a Marsala, però adesso tale con certezza se sia lui o non lui mi sta facendo venire anche il dubbio, cioè a questo punto...
Non lo ricordo.
No.
Possiamo dire che lei è stato ascoltato una prima volta nel 1988, almeno in base agli atti che noi abbiamo a disposizione, questi elementi siamo in grado di utilizzare. Ai nostri atti risulta che lei viene ascoltato per la prima volta il 30 maggio 1988. Lei lo ricorda? Ricorda se in quel primo interrogatorio lei fu ascoltato quale indagato oppure soltanto in qualità di testimone?
No.
Ricorda se nel corso di quell'interrogatorio lei era solo oppure aveva a fianco a sé il suo avvocato?
No.
Se non ricorda,
no,
non,
no, no, non, avevo, non avevo il mio avvocato.
Ricorda che non aveva il suo avvocato. Senta, sulla base dei nostri in base ai documenti che noi abbiamo, quell'interrogatorio lei lo avrebbe reso dinanzi al dottor Salvo. Le dice nulla questo nome?
No. Lo conosco, ne ho parlato, sì.
Lo conosce, scusi?
Lo conosco, c'è inerente a questo, cioè non personalmente affatto.
No, non volevo insinuare nulla, si figuri se siamo così sciocchi. No, le stavo chiedendo, lo conosce nel senso che era all'epoca il procuratore di Marsala, procuratore della Repubblica di Marsala?
Non le saprei rispondere.
Mi scusi, se il nome le dice qualcosa.
Il nome certo l'ho sentito anche nel
allora
tempo.
Ci dica pure chi è, cosa le dice questo nome.
Ma l'ho sentito anche nel tempo. Salvi, l'ho sentito anche nel tempo.
Salvo.
Salvo, Salvi, chi per lui? Salvo.
Abbiamo svelato la scala. Salvo.
Non le sapete rispondere.
Non le dice nulla questo. Senta, lei ricorda se nel corso di quel primo interrogatorio lei ricostruì esattamente quanto accadde la sera del 27 giugno?
Credo di aver dichiarato sempre la stessa cosa.
Lasci stare il crede di aver dichiarato. Io le
ho dichiarato sempre la stessa cosa.
Questo lo verificheremo dopo noi.
Appunto.
Le sto chiedendo un'altra cosa. Lei riferì tutto quanto aveva fatto la sera del 27 giugno, sin dal primo interrogatorio?
Sì.
Io le contesto che lei nel corso di quell'interrogatorio, tanto per iniziare, non parlò in alcun modo delle telefonate da lei fatte. E se la Corte me lo consente, diamo per letto tutto l'interrogatorio al solo fine di sollecitare la memoria del teste. Oppure se la Corte lo ritiene io lo posso leggere.
No, ce l'abbiamo davanti l'interrogatorio.
Le sto dicendo che nel corso di quell'interrogatorio lei non parlò delle telefonate fatte a Punta Raisi e a Roma.
Non ricordo quello che è stato detto.
Sì, nel 1988 erano passati solo 8 anni dalla sera dell'incidente.
Sì, ma dall'88 a oggi ne sono passati altri 13.
Perfetto. Quello che vorrei capire è come mai la sua memoria funzioni a ritroso. Se lei nell'88 non dice di aver fatto delle telefonate, nell'89 non lo dice, poi man mano che andiamo avanti ricorda tutta una serie di particolari, ma ci arriveremo progressivamente. Fermiamoci all'88 e alle telefonate.
Certo.
Perché lei non riferì subito che aveva fatto queste telefonate per verificare cosa stava succedendo?
Non lo saprei rispondere.
Non mi sa rispondere. Senta, e poi lei viene riascoltato il 3-6 del 1989 dal dottor Bucarelli.
Sì.
Lo ricorda?
Certo.
Nel corso di questi interrogatori, lei parlò anche di una trasmissione televisiva?
No.
Io le contesto che lei nel corso del primo interrogatorio, il 35, ascoltò la telefonata pervenuta a telefono giallo, che se non sbaglio è una trasmissione televisiva, giusto? Allora le leggo tutto l'interrogatorio così vediamo di sollecitare la sua memoria. La sera del 27-6-80 prestavo servizio presso la sala operativa 35esimo. Stavo operando all'IO, ossia al servizio di identificazione dei veicoli sia civili che militari. Montai alle 20 circa. Dopo quasi un'ora il collega Loi mi dette il cambio, ma su questo cambio non cambio abbiamo già parlato, ci siamo già soffermati. Poi lei continua: ho seguito visivamente, dopo aver proceduto alla loro identificazione sul monitor dell'IO, il grezzo del D-19, poi precipitato, e di un Boeing 720 in rotta verso Malta. Quando dico grezzo, intendo riferirmi all'impulso ottico trasmesso dal radar e visualizzato sui monitor. Ad un certo punto la traccia scomparve dal video, sicché comunicai la circostanza al tenente Giordano, che sedeva di fianco, e agli altri miei superiori. Cercammo, lei dice peraltro, nel corso del suo primo interrogatorio, di contattare in frequenza radio l'aereo subito.
L'ho detto anche prima, è stato chiamato in frequenza anche il Boeing 720 di San Marco.
Subito, quindi parliamo delle 19.01, 19.02,
sì, ma le cose non
vengono... lei deve scomparire la traccia.
Non è certo malcuranza mia, si è messo in moto un certo meccanismo.
Cercammo inutilmente di contattare in frequenza radio l'aereo. Con che sistema contattavate gli aerei?
Io non direttamente, tramite frequenze.
Tramite frequenze? C'erano quindi delle conversazioni che venivano registrate?
Anche.
Anche cosa vuol dire? Che era possibile conversare degli aerei attraverso dei sistemi di comunicazione non prevedevano un sistema di registrazione? Cioè lei poteva alzare la sua cornetta e parlare con
il signore
che stava alla guida del Boeing 720?
Non ho mai detto che io ho chiamato il Boeing 720, è stato chiamato da chi di dovere?
Vide lei qualcuno chiamare? Se chi?
Io non ho visto nessuno chiamare, eventualmente se è stato fatto dal tenente Muti.
Quindi lei non vide nessuno chiamare l'aereo senza ritiene, suppone che il tenente Muti potrebbe aver fatto questa chiamata.
Ma guardi che io non mi guardo intorno, in una sala operativa quello che viene fatto dagli altri operatori non viene visualizzato eventualmente.
Possiamo quindi dire che lei quella sera non vide nulla?
Sì, forse
di quanto le accadeva intorno?
Forse non ci stiamo capendo.
Scusi, ma io non sono molto intelligente, quindi sono costretto a aiutarmi con l'ira.
Quello che, infatti me ne sono accorto, è quello che... Il mio dovuto l'ho fatto eventualmente, di conseguenza il tenente Giordano a sua volta, è tutta una catena di montaggio eventualmente, è stato allertato anche il tenente Muti e a sua volta presumo anche l'MC che era il capo quella sera, capitano Baldini, di conseguenza si fanno le dovute azioni, presumo che sia stato fatto tutto questo.
Senta, ma tornando proprio alla sua attività.
Presidente, mi scusi se posso. Può continuare, può concludere la contestazione del verbale, visto che ha detto che quella sera, che in quell'interrogatorio non aveva parlato di telefonate fatte?
No, certo. Cercammo inutilmente di contattare in frequenza radio l'aereo e, se ben ricordo, fu chiamato anche il Boeing che seguiva il D-19. Fu allertata anche la torre di controllo di Palermo. Lui non dice di aver fatto lui la telefonata e
dice che altri avrebbero tentato di contattare telefonicamente, che potrebbe essere stata anche
allertata
la torre di controllo di Palermo.
Quindi quando telefonata lui già parla di telefonate false, quindi non è vero che lui durante quell'interrogatorio non parla di telefonate false per allertare.
Chiedo scusa, c'è opposizione a quale domanda?
Andiamo avanti forse, perché tanto non credo che...
A noi interessa un altro dato. Lei, quella sera, vide cosa su quel monitor?
No, scusi, avvocato, se vuol fare una domanda più specifica, perché finora abbiamo... perché se no, vide cosa su quel monitor?
Lei dice che quella sera prese servizi alle 20.
Sì.
Dopo un'ora circa ebbe il cambio da lui. Lei dice anche che avrebbe visto affievolirsi una traccia, giusto?
Sì.
Allora, si può dire cosa vide esattamente? Ricostruisci nella proprio fase nella sua dinamica questo accadimento che lei ricorda.
Ci ripeto ancora una volta quello che è stato detto. Era un momento di stasi, un momento di tranquillità. Mi ha colpito, perché d'altronde non mi distraevo eventualmente da altre cose, mi colpì perché sul mio monitor eventualmente, sul monitor degli O, quello che differenziava dagli altri è che il monitor è tutto, vengono visualizzate tutte le aerovie. Le aerovie sono delle strade che lei ripercorrono, quindi soffermai per un attimo su questi due aerei che viaggiavano perpendicolarmente, al che uno dei due, dopo la battuta fatta naturalmente, non l'ho ripeto ancora una volta, uno dei due incominciò a decadere di qualità. Avvisai il mio collega di fianco e così è stato.
Guarda, io non l'ho interrotta per non dare l'impressione che non volessi farle dire quello che stava dicendo, ma io le ho fatto un'altra domanda. Lei continua a insistere su questo frangente. Io le sto chiedendo, lei ricorda, lei era l'identificatore?
Certo.
Oh. Quindi lei, quando vide per la prima volta la traccia del 19, non le sto chiedendo quando notò che il segnale stava cadendo,
ma quando lo
quando la vide?
Quando l'ho vista io non ha importanza, perché io non è che...
Lei risponda, risponda alla domanda
quando l'ho vista non le saprei dire.
Mi scusi, io vorrei capire questo. Ma lei faceva l'identificatore?
Certo.
Allora, quando compariva una traccia su questi monitor, c'era qualcuno, diceva lei, che la inizializzava?
Certo.
Dopodiché doveva intervenire lei?
Se una traccia rimane pending, ha bisogno di un'identificazione, intervenivo io.
Si faccia capire. Lei quando è che identifica il 19? Non certo quando le sta scadendo la traccia.
Eh no, sarà stato a monte già identificato un 10-15 minuti prima, in precedenza.
Quindi lei già da 10 minuti aveva puntato i suoi occhi anche su quella traccia?
No, chi gli aveva detto questo?
Sta dicendo lei.
C'è in precedenza, però se è stata fatta una traccia friendly non ha più importanza come...
Chi la fa friendly? Carico, siamo dinanzi a una corte d'assise.
Certo, friendly presumo che l'abbia fatta io. O mi è stata riportata in cross tell friendly. Cioè siamo là. Stiamo parlando di una traccia amica. Non stiamo parlando di una zombie, di una uniform, di una X-ray. Stiamo parlando di una traccia friendly, amica. Traccia non di particolare importanza.
Mi scusi, ma questo cosa ci consente di dire che quindi lei notò quella traccia soltanto nel momento in cui quella traccia cominciò a scadere?
Cioè, e a me ha colpito esclusivamente quel determinato momento. Quel momento particolare e basta.
Prima non notò quella traccia.
Ma questo non l'ho detto.
No, qui io penso che bisogna intendersi sul significato dei termini, perché il carico, quando lei dice punto gli occhi, non so, credo che intenda che la domanda voglia dire se aveva mostrato lui una particolare attenzione alla traccia. Lui dice, invece dice, io l'avevo identificata e poi se vai avanti.
Ma non c'è l'identificazione, sono migliaia di tracce identificate durante...
Ma l'aveva identificata lei quella traccia?
Adesso non le so rispondere a questa domanda, cioè io l'identificazione sono migliaia di aerei, non uno, migliaia.
Mi scusi, sì. Lei il 36 del 1989 dichiara al dottor Vittorio Bucarelli, giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, classificare la traccia
Frienzi
tramite accertamenti che effettuai
sia piani di volo
che a Palermo.
No, tramite piani di volo acuti per l'identificazione. Quindi, quello che è stato detto negli interrogatori lo confermo. Diversamente non ricordo nient'altro.
Possiamo considerare chiuso l'età? E questa è la sua risposta?
No, mi ha detto quello che mi sta chiedendo.
Io le sto chiedendo. Ha detto una bugia a Bucarelli o no?
No, ha fatto.
La traccia, quindi...
State destinazione a fare le facce
rapidamente. No, accettare le polemiche, non voglio far polemica. A me interessa solo accertare questo. La traccia la classificò lei come Friendly, sì o no? Al dottor Bucarelli ha detto sì.
Certo.
Quando?
E quando?
Quanto tempo prima che notasse lo scadimento del segnale?
Adesso con esattezza, quando è stata classificata Friendly, non lo saprei dire dopo 20 anni. Quanto è stata identificata a Friendly? Non c'è una traccia solamente, o quella sera, non c'era una traccia solamente. Durante l'arco della nuotata della strada sono migliaia, decine di migliaia di aerei che passano. Non uno, tantissimi.
E quella in tutta la sua attività fu l'unica traccia che vide scadere lei?
In quel momento sì. In quel momento.
No, in tutti i identificatori.
No, assolutissimamente, non ho cominciato da lì, ho fatto l'inizializzatore, ho fatto il sigaro M,
solo
ho fatto...
Quella traccia ha visto scadere lei.
Quel momento mi ha colpito esclusivamente quella traccia.
L'ho detto nell'arco della sua esperienza...
E gli ho detto di no, già in precedenza, non mi sto spiegando abbastanza bene, forse. In precedenza gli ho già detto che la mia carriera non è cominciata da io, è cominciata da IN, TKM, TKX, di conseguenza qualità ne ho viste miliardi, migliaia, non so come spiegargli.
Nell'arco di 10 anni lei avrà visto migliaia,
tantissime.
Milioni di tracce scadere.
Tantissime, certo.
Si ricorda tra le tante tracce che sono scadute, mi consenta la corte, quella del 27-6.
Sì, ma ha detto perché?
In quel momento.
Avvocata,
no, io non sto impressionato, io voglio solo capire che cosa, quando ha identificato come friend il 19, se lo ha seguito e che cosa ha fatto nel momento in cui ha visto scadere la tassa, secondo quanto dice lui. Questo è il mio obiettivo, non ho altro obiettivo. Lei ci dice, mi ricordo, l'ha identificata lei, sì o no?
Sì.
Fu lei a identificare la traccia del Boeing?
I piani di volo erano corretti, sì. C'erano i piani di volo, sì.
Lei identificò la traccia del Boeing utilizzando i piani di volo?
Beh, come tutti lei.
Il che mi fa presumere... Quanto tempo aveva lei per identificare un volo?
Un volo?
Sì.
E per una traccia pendiche ci vogliono 2 minuti.
Quindi,
una traccia si deve identificare entro 2 minuti.
Nel momento in cui arriva sul vostro monitor,
certo,
al sito,
quando viene visualizzata? Certo.
La traccia viene visualizzata?
Viene inizializzata.
Inizializzata, lei certo. Prima si descriveva
sì, hanno 2 minuti.
L'operazione completa, lei ha mai fatto l'inizializzatore?
Certo, come no.
Ha fatto l'inizializzatore?
Sì, anche manuale.
Allora, come?
Com'era
che veniva inizializzata?
Allora, sì, le spiego...
Sì, anche sinteticamente...
Si vede il grezzo, quello che capita ai radar, si vede, si porta la voltage sopra quel grezzo, si fa voltage, BTD, position up day, variazioni, ed esce il simbolo
non
della...
Non viene numerato, individuata con una sigla?
Sì, ci stavo arrivando, lei arriva dove? Ci sto arrivando piano piano.
Quindi viene visualizzata con un sintetico, che è il simbolo che è correlato di numero progressivo, da, per esempio AJ000, tanto per dire.
Aspetti, prima di arrivare ad una J che è già la sigla del
sito, AA, nasce come AA.
La traccia nasce?
Come AA.
Benissimo. Al momento in cui nasce la traccia viene assegnato questo primo codice AA. Dopodiché gli viene assegnato questo secondo codice AJ, perché viene identificata?
No.
Viene assegnato?
Assegnato perché è di quel reparto, di quell'ente che sta controllando quella traccia.
Quanto tempo aveva lei per
identificare quella traccia? 2 minuti. L'identificatore ha bisogno di 2 minuti per identificare quella traccia.
Quindi noi dobbiamo ritenere che lei vide la traccia del 19 2 minuti dopo, non più di 2 minuti dopo che quella traccia era comparso sullo schermo del sito radar di Marsala.
La prassi è quella.
Come?
La prassi è quella.
Non le sto chiedendo la prassi. Lei dice, lei ha detto di aver identificato la traccia del 19.
Certo.
Come premio.
Certo.
E le chiedo, dobbiamo quindi ritenere che lei quella sera individuò quella traccia entro 2 minuti dalla comparsa di quella traccia.
Certo.
La identifica.
Certo.
Lei ci ha detto anche che identificò la traccia del Boeing.
Il Boeing 720 che andava male.
Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per...
Sì.
Ci vuole dire quando, dopo aver identificato lei queste due tracce, lei nota una tale vicinanza da essere indotto a fare la famosa battuta non va a finire che mette la freccia e sorpassa?
Dopo quanto tempo?
Se li aveva davanti, li aveva identificati lei, traccia A, traccia B, traccia 1, traccia 2.
E tracce centinaia e migliaia altre, eventualmente.
Erano tutte intorno a quelle due?
No, intorno a quelle due. Il monitor sono 512 miglia data miles, eventualmente, sono 1000 chilometri circa. Quindi non è solamente un puntino che si controlla.
Lei è in grado di rispondere alla mia domanda o no? Io le ho chiesto, lei in qualità di identificatore riceve una traccia e la identifica, è la traccia del 19, poi in qualità di identificatore riceve una traccia, accerta che è quella del Boeing, la identifica. Dopodiché lei dice che a un certo punto nota questo strano fenomeno. Si può dire dopo quanto?
Dopo quanto che cosa? Dall'aver
dall'identificazione,
vabbè, il tempo che vado, immagina da qua, questo l'ho identificato a tale ora e sto visualizzando questa cosa a tale ora, in modo più assoluto, cioè. Io le ripeto ancora una volta, è stato un momento che io non ho identificato esclusivamente quelle tracce, c'erano tante altre centinaia di tracce da identificare. Cioè quel momento è che uno appoggia leggermente la schiena allo schienale della sedia, di conseguenza non si distrae dal monitor, e quello che mi ha colpito è stato quello. Dopo il trascorrere dall'identificazione alla visualizzazione di quello che è successo, non le saprei rispondere.
Allora le pongo la domanda ribaltandola. È in grado di dirci quanto tempo prima che notasse lo scadimento della traccia si verificò questo fenomeno?
Quale fenomeno, sì?
Quello del sorpasso. Quello del sorpasso.
Carico.
Sarà stato questione di un minuto, 2 minuti, cioè, cosa di momenti, non è che si fa momenti.
Quindi, un minuto, 2 minuti, pochi momenti prima che lei perdesse la qualità della traccia o vedesse scadere la traccia.
Ma c'è ben chiaro, quello non è compito mio eventualmente stare a guardare la qualità della traccia, forse la mia è stato un eccesso di zelo eventualmente, però c'erano gli addetti agli lavori, gli addetti al controllo diretto di queste cose. E come ribadisco ancora una volta, la qualità quando arriva a 5 viene visualizzata al TPO una luce luminosa che lui facendo position, look, se ne va direttamente sulla qualità, che sulla traccia che ha bisogno di un qualcosa. E questo eventualmente.
Quindi lei quella sera fece un qualcosa del tutto eccezionale?
È stato un eccesso di zelo, non certo era compito mio stare a vedere il decadimento della traccia. Assolutissimamente. C'erano gli addetti ai lavori, naturalmente.
Però lei quella sera lo notò?
Purtroppo, sì.
Purtroppo lo notò?
Purtroppo lo notai.
E perché? Cosa accade?
Perché c'è stato quel momento di calma, quel momento di calma che io mi sono soffermato un attimo e ci sono stati quei due allievi che mi hanno colpito, perché trovandomi sempre visualizzata una stradina davanti a me, davanti al monitor, questi due aerei che scendevano non passano inosservati in un momento del genere, come c'è stata la battuta. Basta, è questo che mi ha colpito.
Chi c'era vicino a lei?
Al momento, tenente Giordano.
E quando lei
che lo feci subito presente, anche a lui feci la battuta, guarda, diretto verso di lui, non certo diretto verso di me mi fece la battuta, diretto anche verso di lui.
Lei lo sa che il tenente Giordano ha sempre detto che lei non fece mai questa battuta e non gli disse mai nulla di tutto questo?
Sì, però il tenente Giordano il primo viaggio lo facevamo insieme da Otranto a Marsala, quindi il come comportarsi, il come cosa, cioè presumo fossimo sulla stessa lunghezza d'onda tutti e due.
Cioè? Il tenente Giordano sta dicendo delle bugie?
No, assolutissima, lo sta dicendo lei, non lo sto dicendo io. Affatto.
No, lo sta dicendo
io. Le sto dicendo semplicemente che io e il tenente Giordano da Otranto a Marsala siamo andati insieme con la mia macchina, quindi si è parlato della situazione, di quello che potevamo incontrare, di quello che poteva essere.
E Giordano le disse di non dire qualcosa?
No, affatto. No, affatto.
E subito dopo, la sera del 27-6, parlò con Giordano di quanto era accaduto?
Beh, adesso il dopo... Sono successi tanti eventi, però quella sera stessa, il dopo, non lo ricordo affatto.
Quella sera?
Quella sera sì, se ne è parlato tutta la notte, nettamente.
Ne parlò con Giordano?
Ne parlammo tutti.
Chiese a Giordano che cosa poteva essere secondo lui quella traccia?
Al momento? No.
Perché non lo chiede?
Perché dovevo chiedere? Cioè io dovevo continuare il mio lavoro, non dovevo stare a chiacchierare o andarmene a far stessa. Io dovevo continuare il mio lavoro.
Però quando ha fatto la battuta con Giordano ha parlato.
Sì, infatti, l'ho anche precisato parecchie volte. Io mi sono soffermato un attimo e quello che mi ha colpito sono stati questi due aerei perpendicolarmente che scendevano su Ambra 13.
Dopo lei certe che il 19 era stato dato per disperso?
Beh sì, certo.
Quando certe questo, non parlò di nuovo con Giordano, non commentò la...
E perché ne dovevo parlare con Giordano se eravamo un'equipe di 15 persone? Cioè, parlare direttamente con Giordano, che senso ha? Non lo so.
Non ne parlò neppure con gli altri?
E certo, eravamo tutti coinvolti quella sera.
E che cosa si disse?
Ma adesso dirle che cosa si disse, si parlava esclusivamente di quello che poteva essere successo.
E che cosa si disse?
Cosa
dissero gli altri?
Sarà sicuramente caduto, visto e considerato che lo aspettavano, e questo aereo non sarà rimasto fermo al distributore eventualmente, da qualche parte sarà andato a finire.
E lei non disse subito agli altri, ma avete notato questa strana cosa?
Sì, questo si è prodigato dopo, nel tempo, nel tempo che sono secondi, minuti che trascorrevano prodigandosi alle ricerche.
No, mi scusi, quando è che lei rimise a fuoco questo particolare dell'aereo che sorpassava? Questo vorrei capire.
In che senso quando è?
Dopo quanto tempo dall'accaduto, dal fatto, lei si è ricordato di questo particolare dell'aereo che sorpassava?
Guardi che stiamo parlando sempre della stessa cosa.
Ho capito, ma io le sto chiedendo. Lei ne parlò subito dopo aver saputo che il 19 era stato disperso con gli altri? Lei dice, non me lo ricordo.
Certo, si è parlato di questo tutta la notte. Che cosa? Io non ricordo adesso che dove vuole arrivare, a cosa vuole sapere da me. Ne abbiamo parlato tranquillamente, ci siamo prodigati nelle ricerche, ci siamo prodigati in tutto. Però non esisteva esclusivamente il 19, il lavoro continuava in sé per sé.
Cioè... Io voglio sapere solo questo e poi andiamo avanti. Lei quella sera disse agli altri che aveva notato questa strana vicinanza tra le due tracce?
Io l'ho detto al momento al mio diretto superiore, al mio compagno, al mio collega di fianco.
Dopo, quando se ne parlò con gli altri, lei ridisse questo anche agli altri?
Non lo ricordo.
Ricorda quando ne parlò per la prima volta di questa famosa frase?
Non lo ricordo.
Mi scusi, io le devo chiedere, ma perché, come è possibile che lei ha ascoltato il...
Sì, vabbè, se vuole arrivare, se vuole arrivare al primo, al primo, al primo interrogatorio, confermo quello che ho sempre detto.
6-10-89, sono tutti i confronti nella stessa giornata, poi andiamo avanti, sempre 89, poi dichiarazioni spontanee, 3-4-95, lei si presenta spontaneamente dal giudice istruttore.
Quando?
Il 3 aprile del 1995.
Spontaneamente.
Beh, non credo proprio che il dottor Fiore possa aver preso lucciole per lanterna.
Se non ho capito la data, scusi. La data?
3 aprile 1995, ore 17:40. Lei si presenta e rilascia delle dichiarazioni spontanee al dottor Fiore. Si ricorda?
Sì.
Perché andò dal dottor Fiore? Cosa accade?
Cosa
la spinge ad andare a fare quelle rivelazioni al giudice a distanza di 15 anni?
Non ricordo.
Per 15 anni lei quella famosa frase non la dice a nessuno.
Quale frase?
Stava sorpassando.
No, io l'ho detta sempre in precedenza.
Vabbè, non ai magistrati. Lei dice di averla detta. Comunque, arriviamo al 1995, lei si presenta spontaneamente. Perché si presenta spontaneamente?
Non lo ricordo.
Non lo ricordo.
Non lo ricordo.
Senta, solo fine di sollecitare la sua memoria. Lei esordisce dicendo, sono 6 anni che mi trovo nella stessa situazione. A che situazione fa riferimento?
Cosa, la situazione è che stavo bloccato come carriera, stavo dicendo, non ricordo a che pro tutto questo, cioè assolutissimamente, affatto.
Ma lei era stato indagato?
Da chi? Da cosa? Cioè...
Non lo chiede a me.
Indagato di cosa?
Lei è mai stato indagato?
No.
Nella vicenda Ustica?
Vabbè, certo, come no. Sì, sono indagato, sono stato indagato.
Quando?
Dall'89, presumo.
Quindi nel 95 sono 6 anni che lei è sotto processo.
Beh.
Giusto?
E perché sta rabbia ancora?
No, sono calmissimo, Presidente. Abbiamo capito qual è la situazione alla quale fa riferimento. E poi prende tutta una serie di dichiarazioni. Riferisce la famosa frase. Giusto?
Sì.
Perché non l'ha detta nei 15 anni precedenti?
Ma l'ho detta nei 15 anni precedenti.
A chi? A quale magistrato?
Forse. Io l'ho sempre detto, quello che ho sempre dichiarato e ho sempre confermato, quello c'è. Quindi, né più né meno.
Presidente, posso chiedere che si diano per letti tutti gli interrogatori e i confronti fatti dal teste? Per evitare la lettura?
Sì, sì.
Tanto la Corte li conosce.
Sì, sì, certo.
Giusto? Sono agli atti. Allora, io vorrei sapere da lei perché nel 1995 lei si presenta spontaneamente.
Non ricordo questo.
Glielo suggerì qualcuno?
No, affatto.
Fu una sua iniziativa, lei dove viveva all'epoca?
Io ho sempre vissuto a Lecce, certamente.
Dove?
A Lecce, Lecce.
Quindi dobbiamo ritenere che il 3 aprile del 1995 lei viene da Lecce a Roma.
Non l'ho fatto solamente quella volta, l'ho fatto anche tante volte. Come anche il giudice Prodi è venuto a Lecce, cioè...
Mi interessa il 3 aprile del 95.
Non le saprei dire con certezza, non ricordo abbastanza bene.
E lei abitualmente ogni mese veniva a trovare il dottor Fiore?
No, affatto, no, no.
No,
no, non è mia abitudine.
Ricorda se fu preso un appuntamento?
No, non è mia abitudine eventualmente.
Lei si trovò per caso a passare sotto Piazza Adriana e disse ora vado a salutare il dottor Fiore e rilascio delle dichiarazioni spontanee?
No, affatto.
E allora? Perché?
non lo ricordo.
E dopo 15 anni di andare a rilasciare delle dichiarazioni spontanee dicendo sono 6 anni che mi trovo nella stessa situazione, e cioè sono 6 anni che sono sotto processo.
Non lo so, no, io. No, non lo ricordo.
Senta, ma lei non si è in grado neppure di dirci sulla base di quali elementi lei nel 1995 rende quelle dichiarazioni al dottor Priore?
Eh no, gli ho detto poc'anzi che non ricordo, non fa.
Ma si era fatto un appunto, un promemoria?
Può darsi un promemoria o qualcosa del genere, può darsi.
Si era scritto qualcosa?
Non lo escludo, può darsi.
Quindi dobbiamo ritenere che quando lei, nel corso di queste sue dichiarazioni spontanee, riesce a ricordare che in quella sera erano in servizio ben 13 persone e indica puntualmente, esattamente, quali erano i ruoli e le funzioni svolte dalle singole persone, lo fa perché ha a sua disposizione un qualche appunto scritto.
No, affatto.
Lo ricorda?
Lo ricordo.
Ci può dire quei 13 nomi e il ruolo da ognuno di loro rivestito all'epoca?
Lo dobbiamo ancora ripetere una volta?
Sì.
Cioè, di quelli che ricordo attualmente, allora. L'ho menzionati qualche oretta fa. Ballini, Vitaccio, Abbate, Muti, Carico, Loi, Salzo, Giordano, Belluomini. Vuole che continui?
No, sì. Quello che le ricordo.
Beh,
basta.
Sono tutti?
No, non sono tutti.
Ah, non
sono quelli che sto ricordando in parte.
Senta, andando avanti, lei nel corso, lei quella sera seppe qualcosa, parlo del 27 giugno, seppe qualcosa della Sinadec?
Sì. Che ci fosse, che ci doveva essere una Sinadec, sì.
Quindi lei arrivò,
c'era anche l'ordine
al suo posto,
c'era anche l'ordine di servizio per la Sinadec.
Quindi quando lei prese servizio...
No, prima di prendere servizio, nella bacheca antistante l'entrata nella sua operativa, c'erano i turni di servizio più i turni della Sinadec.
Benissimo. Quindi possiamo dare per certo che la Sinadec si doveva svolgere quella sera.
Sì.
A che ora?
A che ora non le saprei dire. Presumo verso le 21. Ora locale.
21 ora locale. Come si svolgeva la Sinadec?
La Sinadec si svolgeva in simulato.
Cioè? Si faccia capire cosa accadeva in
certa. Cioè, si cambiavano i nastri. Naturalmente la cosa principale, senza trascurare il traffico reale alla base di tutto, perché si dovevano cambiare i nastri dalla sala computer e inserire i nastri della Sinadec.
D'accordo, una volta inseriti questi nastri?
Gli operatori si spraticavano, facevano pratica su quello che mandava avanti il nastro.
Ma quello che vorrei capire è che tutto questo era diretto da una console centrale?
Beh, sì.
E tutta questa situazione poi si materializzava,
si materializzava
su uno schermo?
No, si materializzava sui schermi del personale addetto.
Cioè su tutti gli schermi?
Sì.
Quindi se iniziava un'esercitazione, vorrei che lei fosse un po' più preciso.
Se questo doveva avvenire, gli operatori dovevano cambiare il sistema da live passare in simulato.
Bene, nel momento in cui gli operatori cambiavano questo sistema da live in simulato,
sì,
cosa accadeva sugli schermi che erano nella sala?
Cambiava fisionomia, cambiava tutto.
Ma ognuno degli operatori doveva cambiare questo schermo da live in simulato?
Sì.
Oppure c'era un comando centrale che metteva in, faceva partire l'esercizio?
Allora, questo comando centrale è per quanto riguarda la sala computer, che mettevi questo nastro. Sì, ecco, si inseriva questo nastro della Sinadec tramite il computer, che poi veniva visualizzato in sala operativa una volta che gli operatori passavano da live in sim.
Erano i singoli operatori che pigiavano quindi un pulsante per passare da live.
Per visualizzare il simulato.
Il simulato. Veniva messo il nastro, poi ognuno visualizzava o live o simulato.
Esatto.
Quella sera, che lei ricorda, ci fu una Sinadec?
Non ricordo.
Non ricorda?
Dal
nulla?
Posto, no, grazie. Dal posto che io occupavo, da quando ci, fin quando ci, sono stato io, non sono mai passato in Sin. Perché se questo fosse accaduto eventualmente, io dovevo andare ad occupare il posto in reale, all'UPA 35. Quindi,
se lei non fosse andata a UPA 35, Sinadex non poteva iniziare?
Beh, alla una maniera le cose possono cominciare tranquillamente, però prima si dà atto di quello che è reale e poi si pensa a giocare in simulato.
No, scusi, io le faccio un'altra domanda.
Certo.
Le ho chiesto, se lei non fosse andata alla sua postazione, cioè UPA 35,
sì,
Sinadex non poteva iniziare?
Poteva anche iniziare.
Sì o no?
Sì, poteva iniziare.
Lei dice di essere rimasto sempre alla sua console.
Console, esatto.
E che sulla sua console lei non vide mai partire la Sinadex.
No, anche perché c'era da fare il passaggio da simulato e da live in simulato.
Quindi lei è probabile che non abbia neppure visto partire la Sinadex.
Certo,
per
esatto, esatto.
Senta, lei però sulla Sinadex ha detto anche delle cose molto gravi, sempre con il trascorrere del tempo, che noi non è che vogliamo mettere da campo. Perché lei, poi inizia questa serie di interrogatori, ha detto, nel momento in cui le viene fatto rilevare dal giudice che dai nastri risulta che la Sinadex inizia alle 9, alle 21.12, o posso sbagliarmi su questa circostanza, comunque, lei dice, si è dato avvio alla Sinadex e lo si è fatto per evitare di registrare quanto accadeva dopo l'incidente. Faccio il pubblico ministero.
Non lo
può spiegare questa frase?
Adesso mi sta dicendo che è cominciata alle 21.14. Quando è cominciata? Quando? Alle 21.12.
Lasciamo stare che lei non ha mai detto della Sinadex.
Sì, sì,
ora voglio che lei ci spieghi questa sua affermazione. Cioè, quanto dichiarato al pubblico ministero, la Sinadex sarebbe stata messa in moto per evitare di registrare quanto accadeva dopo l'incidente. Perché dice questo? Cosa non doveva essere registrato? Cosa sa lei?
Io non so niente di particolare, eventualmente, al di fuori di quello che è successo, cioè assolutissimamente.
Cosa la portò a pensare nel momento in cui veniva interrogato dal giudice che la Sinadex potrebbe essere stata messa in funzione per evitare di registrare quanto accadeva dopo l'incidente? E cosa è accaduto ancora, non ci ha detto, dopo l'incidente?
Ma questo non lo so che cosa è accaduto dopo l'incidente, però se lei mi sta parlando delle 21.12, 21.14... E già in precedenza mi ha detto che Ciampino ha chiesto delle informazioni a noi, a Otranto. Cioè, non vedo perché debba cominciare una fine, se è stato anche in un caso che abbia detto, se è cominciata è cominciata per qualcosa, non lo so a questo
punto. Ma ci dica cosa? Non ci basta, per qualcosa ognuno
naturalmente, se la Sinadex va avanti, se la Sinadex viene inserito il nastro della Sinadex, cosa è automatica che viene tolto il nastro della registrazione? È semplice, cioè, non è che stia dicendo qualcosa di un altro, cioè, a questo punto è semplice.
Se viene... Lei sta dicendo che i suoi colleghi hanno tolto il nastro della registrazione per inserire il nastro della Sinadex per non consentire che venisse registrato quello che stava accadendo sui cieli d'Italia la sera del 27 giugno 1980.
E è stato fatto.
Si rende conto di ciò che sta dicendo?
Certo, mi rendo conto di quello che sto dicendo.
E cosa accade? Se lo dica lei! Se non poteva essere registrato!
Ma questo non lo deve chiedere a me.
Aveva lo schermo!
Certo.
Cosa vide su quello schermo?
se forse non ci capiamo, ma il mio compito non era inerente a quel 19 esclusivamente, il mio compito continuava ed è continuato fino alle 08.00 dell'indomani mattina ad identificare migliaia di aerei, non uno solamente quella sera.
La domanda è sostanzialmente cosa la indusse a formulare l'ipotesi che l'inizio della Sinadec fosse dovuto al fatto, all'esigenza, al desiderio di evitare di realizzare. Questa è la domanda. Quali elementi lei ha avuto a disposizione per fare questa affermazione? Questa è la domanda.
Dopo 12 minuti, se l'avvocato mi ha detto che la Sinadec si è cominciata alle 21.14, quando già si presumeva che era successo un qualcosa, per me da stupidi cominciare una Sinadec. Okay.
C'è quindi fu il fatto stesso che si sia dato
attivare una Sinadec in determinati momenti, per me è una cosa analoga, perché in quell'istante bisogna togliere dei nastri per avviare a un gioco.
E ora le chiedo,
sì,
ma lei notò qualcosa quella sera dopo che quella traccia era scaduta?
Ma adesso dato una
certa... lei ha detto, sì, sono rimasto surreale, non sempre, poi vedremo. Abbiamo acquisito tutti i verbali. Ma lei dice, sempre nel corso di questi ultimi interrogatori, a partire dal 1995, che lei ha il reale e rimane sempre sul reale.
Certo.
Addirittura si dice che dopo un'ora, quando arriva lui, lei non va via, rimane là.
Certo, perché...
Ora io le chiedo, cosa vide? Là, davanti ai suoi occhi.
Ma là, davanti ai miei occhi... Lo scenario è sempre quello, lo scenario non è esclusivamente di un aereo, lo scenario è di centinaia di aerei, lo scenario non cambia mai, lo scenario è sempre continuo, non cambia niente.
Notò qualcosa di anormale, di anomalo, di inconsueto, là dove lei aveva notato una traccia perdere di qualità?
Ma no, perché...
Lei aveva notato questo particolare?
Certo, l'ho fatto presente, si sono avviati nelle varie operazioni.
Lei dice
dopodiché si è proseguito nel normale lavoro, non è che ci si ferma e procediamo
avanti.
Ho
capito, ma lei è là. Che cosa vede?
Cioè, dopo io sono rimasto da vicino stesso, però il lavoro continua nel prendere i piani di volo, nel ricevere i piani di volo, stare alle comunicazioni, tutte queste cose. Cioè, non è che si...
Non accadde nulla di anormale?
Ma presumo che si attivò in determinati fasi per assicurarsi di quello che cosa era successo.
Lasci stare gli altri. Sto chiedendo a lei. Lei ha visto la traccia perdere di qualità, scadere di
certo,
qualità.
Sì.
Dopo che ha notato questo particolare e ha, dice lei...
Ho continuato il mio lavoro.
Cosa ha visto? In quel punto.
In quel punto che ho visto? Non ho visto niente, ho continuato nel mio lavoro.
Ha seguito il Boeing.
No, affatto, perché lo devo seguire?
Ma scusi, erano così vicini, come dice lei.
Ma è una certa tesi, ma il lavoro dovevo proseguire nel mio lavoro. Il mio lavoro non è soffermarmi su un aereo. Il mio lavoro è nel prendere i piani di volo, nella ricezione dei piani di volo, telefonicamente e tutto. Dovevo identificare le altre cose. Cioè, non è che mi potevo soffermare su una traccia e basta.
Ho capito, ma se lei vuole andare a insinuare che tutti i suoi colleghi avrebbero sostituito un altro per nascondere, per celare chissà quale accadimento, lei si deve spiegare qual è questo accadimento. Cosa ha visto? Cosa potrebbero aver voluto nascondere i suoi colleghi?
E lo sta chiedendo a me.
E a chi lo chiede?
E non lo so, io sto ripetendo.
Va bene, ripeto oramai su questo punto, avvocato.
E 100.000 volte, io ripeto sempre la stessa cosa. Il mio lavoro non si è finito là, il mio lavoro è continuato fino alle 8 dell'indomani mattina.
E ringrazio il Presidente per l'intervento. Ma un altro chiarimento glielo devo proprio chiedere. Sempre nel corso di uno di questi ultimi interrogatori, faccio riferimento all'interrogatorio del 13.10.95, ma lei poi siete pure lo stralcio della sua posizione al giudice.
Sarebbe? Scusimi, sarebbe?
Lei siete al giudice che stava svolgendo le indagini che la sua posizione venisse stralciata da quella di tutti gli altri?
Sì, lo chiedi.
Grazie.
Prego.
Senta, il 13 ottobre del 95, lei, nel corso di un interrogatorio, vengono poste tutta una serie di domande su quanto accadde sempre quella sera. Ora io spero di non sintetizzare in modo non esatto quanto da lei detto, ma in buona sostanza, se ci sono obiezioni mi si facciano subito, non ho problemi, per evitare di leggere 4-5 righe. Lei dice pure, sempre in relazione a quella sera, che tutte le persone che si trovavano in quella sala sapevano benissimo cosa stava accadendo. Erano pienamente, le chiede un avvocato di parte civile, erano pienamente coscienti tutti, uno per uno, di cosa era successo. Lei credo di sì. Si può dire cosa intendeva lei nel momento in cui...
Però chiedo scusa, Presidente,
posso leggere
questo?
L'ho permesso. Non era una contestazione, era solo un chiarimento, se la Corte me lo consente. Comunque, leggo tutto così. Le viene chiesto, diciamo al fatto che sto leggendo a pagina 1, 2, 3, 4 per la mia stampa dell'interrogatorio del 13/10/95. Allora, intorno alle 21:15 le viene chiesta, insomma a quell'ora, ho capito, intorno alle ore in cui si è verificato il fatto, viene detto. Ricorda se qualcuno abbia detto state zitti, non parlate di questa questione?
No, ricordo.
Non lo ricordo. Allora io le contesto, tanto per cominciare, che nel corso di questo interrogatorio lei non ha risposto, non lo ricordo, perché lei nel corso di questo interrogatorio disse per quanto mi riguarda personalmente
no. Per quanto mi riguarda
quindi,
personalmente no.
Fissiamo un altro punto.
Lo confermo sempre.
Nel momento in cui si verificò quello che dice lei, qualcuno le disse di non dire quanto aveva visto?
No.
No. Bene. Dopodiché l'interrogatorio continua, perché si insiste. Non le è stato detto nulla? Lei non ha percepito che ci fosse anche qualcosa di misterioso nell'aria? Qualcosa che non si dovesse dire? Le chiedo prima di rispondere a questa domanda. La sera del 27 giugno, nel lasso di tempo di cui ci stiamo occupando, lei all'interno della sala nella quale prestava servizio notò qualcosa di misterioso nell'aria, qualcosa che non si dovesse dire?
No, di misterioso no, che fosse successo qualcosa sì.
Ci stupiremmo del contrario. Di misterioso no.
No.
Per quanto mi riguarda personalmente, aggiunge lei, e per tutti quelli che erano lì, nella sala operativa, lei dice, le viene chiesto, erano pienamente coscienti tutti, uno per uno, di cosa era successo? E lei dice, sì. A cosa intende far riferimento per evitare equivoci?
Dice, credo di sì. Per la
sì, sì, no.
Credo di sì.
Quando, quando dice credo di sì, lei intende dire credo di sì a... In relazione a cosa? Perché la domanda è generica, cioè che tutti fossero consapevoli che al 19, non voglio dare la risposta,
fosse successo qualcosa
sì. Al 19,
sì.
Punto e basta, nell'aria non c'era nulla di misterioso, punto, lei crede che tutti potessero essere consapevoli di quanto successo al 19, punto.
Perché stiamo registriamo, quindi se lei...
Sì, ma io sto parlando, cioè...
Sì, sì, no, era soltanto in questo momento, lei ha fatto un cenno, invece deve dire sì, perché se no non registriamo. Non registriamo.
Senta, un ulteriore chiarimento, faccio riferimento al... se la Corte me lo consente, direttamente all'interrogatorio del 12 luglio 1995, pagina 2. A domanda di parte civile che le chiede delle normali procedure poste in essere dopo il mio avviso, intendevo dire procedure normali conseguenti allo stato di allerta. poi le viene posta un'altra domanda alla parte civile e lei parla del sito di Marsala. Si può dire che caratteristiche aveva il sito di Marsala per evitare equivoci più che altro? In generale, non le chiedo. Cioè, il sito di Marsala era in che condizioni, come lo possiamo definire? Si trovava in uno stato di allerta? C'era un segnale, un allarme, qualcosa?
Di solito sì, c'è un'escalation di stato di allerta.
Aspetti, no, evitiamo equivoci. Allora, vediamo in generale come funziona l'allerta in un sito radar, o perlomeno nel sito radar di Marsala, dove lei operava, e poi vedremo in particolare cosa è accaduto la sera del 27 giugno. Io le chiedo, in generale, il sito radar di Marsala, come gestiva le cosiddette situazioni di allerta? Che le è possibile
che cambiano le condizioni, le cambiano le condizioni.
Per quanto riguarda lei, ovviamente.
Sì, per quanto io ricordi,
sì.
Cambiano le condizioni di stato del sito.
Cioè?
Condizioni A, senza dire alfa, bravo, charge e delta.
Okay. Quindi, noi mi pare di capire che se lavoriamo all'interno di un sito radar possiamo trovarci di fronte a queste diverse situazioni.
Sì.
Una situazione normale,
situazione.
Quella di tutti i giorni.
No, situazione normale, cioè situazione normal.
Normal.
Poi ci stanno le varie situazioni, sì, l'escalation.
Sì. Lei arriva il 27 giugno.
Sì, normal.
Normal.
Condizioni normali, certo.
Oppure, in teoria, potrebbero esserci poi altre situazioni, perché questa normal potrebbe essere modificato in alfa, bravo, Charlie e delta.
Sì.
D'accordo?
Sì.
Ciao. Come si stabiliva tutto questo all'interno del sito?
In che senso come si stabiliva?
Cioè, lei che lavora alla console, come fa a sapere se la situazione...
Le avevamo visualizzate su dei pannelli. No, pannelli
sì, ma noi non lo sappiamo,
sì,
non abbiamo mai lavorato.
Venivano visualizzati su dei pannelli luminosi.
Quindi per sapere qual era la situazione nel momento in cui si stava operando... Ognuno di voi poteva alzare la testa e guardare i pannelli
luminosi
che erano davanti a tutti voi.
Sì, esatto.
Su questi pannelli luminosi compariva eventualmente
lo
la
stato
scritta,
di allerta dalla base. Certo.
Compariva una scritta normal quando la situazione era normal?
No, no.
Oppure comparivano solo le scritte alfa, beta?
No, no, anche le condizioni normal.
Anche condizioni. Certo. La sera del 27 giugno, lei ricorda su quella... tabella cosa c'era scritto?
All'inizio del lavoro?
All'inizio.
Condizioni normali.
No. Il che ci fa ritenere che la situazione fosse normale. Perché lei poi dice, mi scusi se non è una contestazione,
no,
solo
no,
per capire meglio noi, che il sito di Marsala la sera del 27 giugno era in condizione di combat ready.
Combat ready per quanto riguarda i caccia, eh?
Cioè?
Combat ready, cioè, erano in condizioni di stato di allerta, cioè adesso non ricordo bene quale fosse lo stato, cioè non... sicuramente fare un po' di confusione.
Lei ci ha detto che c'era scritto normal.
Sì, vabbè, oggi,
poi
c'è...
Oggi
le dico, di solito nella situazione normale sta scritto normal, non lo sapevo che la stessa quella sera sta scritto normal. Io dico, nella situazione normale sta scritto normal, poi ci stanno i vari stati di allerta, però quella sera che io ricordi non le saprei dire adesso con esattezza quello che stava scritto.
Ma questa precisazione che lei dà,
sì.
Combat ready, cos'è? Un qualcosa che si riferisce alla situazione momentanea oppure è un modo di essere del sito, potremmo dire? Cioè, il sito di Marsala è sempre un sito combat ready, cioè è un sito che è in grado di mettere in movimento gli intercettatori e quindi per questo lo si considera un combat...
Sì, presso un modo di sì, se ricordo bene, sì.
Ci dovrebbe aiutare, vabbè, perché l'ha detto lei.
Come posso aiutarvi oggi dopo 20 anni che io facevo quel lavoro di 20 anni fa?
Lo so, scusi, però lei nel 95...
È 95 oggi...
istruttore e ha detto al giudice istruttore, sì. Credo che il sito di Marsala la sera del 27 giugno fosse in condizioni di combat ready. Però dice non mi ricordo cosa c'era scritto là sopra.
Sì, poi che il reparto può essere attivo, cioè può essere attivo da un momento all'altro, con Battiatelli, presumo che sia questo.
Era una caratteristica del sito,
certo,
di Marsala.
Sì.
Quindi quell'indicazione del 27 giugno è, diciamo, un fuor d'opera. Lo era il 27, lo era il 28, lo era stato il 26 e lo è rimasto sempre per tutto il periodo in cui lei era là.
Certo, presumo sì, che siano così, che se i gradi di prontezza del reparto...
Quindi lei non sa neppure esattamente cosa significhi combat ready, cosa sta di dire.
Combat ready vuol dire pronti a combattimento, eventualmente.
E allora io le chiedo, quando ne parla dicendo che la sera del 27 giugno la Marsala era pronta al combattimento, usiamo questa nostra lingua italiana, cosa intende?
Forse dopo è stato dato una certa combattimento vuol dire se pronti al combattimento, nel senso c'è stata una certa allerta, cioè non lo so, dopo si è... cioè, io non lo so il signore di fianco che cosa sia.
Scusi, certo. Io le contesto che poco fa ci ha spiegato come funzionava il sistema di allerta. Ci sta dicendo anche che lei non è in grado di ricordare, non voglio dire, lei ha detto prima che si ricordava all'inizio normale, non si ricordava cosa ci fosse scritto sul tabellone. Però ora ci sta dicendo pronta a combattimento come se quella sera fosse successo qualcosa.
Pronta a combattimento come attività, come allerta, come allerta del reparto, come cioè aprire gli occhi, cioè nel senso, in questo senso, cioè di fare più attenzione, c'è questo che intendo oggi, cioè non diversamente. Cioè...
Per come lo sta spiegando lei, noi dovremmo ritenere che quel 27 giugno Marsala era pronta al combattimento e che invece il 28 giugno Marsala non fosse pronta al combattimento. Questo sta dicendo lei?
Io sto dicendo semplicemente una certa prontezza, una certa attività, una certa qualcosa in più per quello che era successo c'era.
Succede un incidente aereo.
Allora, inerente a questa tabella della...
Per vedere quello che si può fare è un discorso. Ma pronti a combattimento ci porta a pensare a tutt'altra cosa. Pronti a combattimento sembrerebbe che a Marsala ci sia una situazione di allerta tale per cui si vedono aerei far girare per il Mediterraneo. Se c'è, ci sta tutti pronti là a partire. Lei intendeva dire questo?
No.
No. Oh, un altro chiarimento, ed è l'ultimo. Lei aggiunge pure, il sito era MDC.
Master Defense Command.
Che vuol dire? Ci deve solo chiarire cosa
sì, è. Sì, MDC vuol dire che aveva le capacità o aveva il coso di... Cioè queste tutte funzioni non inerenti a me, cioè funzioni inerenti a quelli sopra di me, eventualmente. MDC che aveva la capacità...